A Radio Fly ora l'appuntamento è con Dire, Fare, Vaccinare, la rubrica realizzata da Radio Fly in collaborazione con l'azienda USL Toscana Sud-Est, tutto quello che serve sapere sulle vaccinazioni. Oggi il nostro ospite è il direttore generale della USL Toscana Sud-Est, Antonio D'Urso, che saluto. Buongiorno, benvenuto su Radio Fly, direttore.
Buongiorno dottoressa, a lei e ai suoi ascoltatori.
L'occasione di questo appuntamento con lei è anche quello per fare il punto sull'andamento della pandemia. In questi giorni abbiamo visto un notevole incremento di contagi, abbiamo sentito parlare di varianti. Qual è la lettura che si può fare oggi, direttore?
Ma allora, sicuramente il numero dei casi sta progressivamente aumentando. Non si modifica il rapporto tra sintomatici e asintomatici rispetto alle ondate precedenti, quindi la quota di asintomatici, quindi di persone ritrovate positive all'accertamento molecolare ma senza sintomi, è circa del 70-80%, solo la percentuale residua a sintomi, la gran parte di essi sindrome, si tratta di una sindrome parainfluenzale, similinfluenzale, in alcuni casi è necessario il ricovero ospedaliero. La questione è che aumentando il numero dei casi, il numero dei positivi, aumenta proporzionalmente anche il numero delle persone ricoverate in ospedale. La provincia d'Arezzo si mantiene su un carico di circa 100, abbiamo avuto punte di 150 casi, nuovi casi positivi al giorno. La città di Arezzo mantiene comunque la sua grossolana stabilità, 20, 25, 18 casi come ieri, quindi un numero abbastanza stabile. Si tratta però di numeri che stanno progressivamente aumentando, quindi il livello di preoccupazione è particolarmente alto.
Ma questo a causa anche delle varianti?
Allora, a causa delle varianti hanno introdotto un elemento nuovo in questa epidemia, che è quello della estrema diffusibilità. Ricorderemo come all'inizio della pandemia dicevamo che il virus nella forma tradizionale era in grado di infettare due persone, tre persone di un ambiente chiuso, quando in questo ambiente c'era una persona positiva. Adesso si tratta di termini, adesso il carattere di diffusione, quindi la modalità di contagio è molto più diffusiva, per cui si parla di un raddoppio pari al 50% rispetto al panorama a cui eravamo abituati. Quindi la presenza di queste varianti impatta non in ordine alla gravità dei quadri clinici, ma in ordine al fatto che si diffonde di più, e quindi questo determina una maggiore diffusione, quindi un maggior numero di soggetti che risultano positivi al tampone.
Quelle rintracciate nel territorio sono di tipo inglese e sudafricana?
Guardi, la provincia di Arezzo è specchio dell'Italia, non c'è nessuna differenza rispetto all'Italia. In provincia di Arezzo all'ultimo report avevamo circa una sessantina di virus variati accertati al sequenziamento, quindi condizioni note e accertate. Di queste sessantina, diciamo 30-32 erano inglesi e l'altrettanto brasiliana. Abbiamo anche una variante sudafricana. Fondamentalmente è lo specchio dell'Italia questo, non è che la provincia di Arezzo abbia caratteristiche diverse. Poi tenga conto che la provincia di Arezzo è esposta all'Umbria, dove c'è la variante brasiliana, quindi le varianti brasiliane che noi abbiamo registrato hanno tutte un link epidemiologico con l'Umbria, persone che lavorano in Umbria, persone che hanno parenti in Umbria, e quindi questa è la via di accesso della variante brasiliana nel nostro territorio. Diversa la questione della variante inglese, è una variante che si è diffusa su tutto il territorio nazionale, pare a seguito delle vacanze sciistiche in Svizzera dei turisti inglesi, e che quindi poi si è diffusa su tutto il territorio nazionale. Io credo che tra un po' la questione della variante inglese sarà superato e che la variante inglese costituirà la versione 2.0 del Covid-19.
Direttore, la scuola non è immune al virus e ogni volta che aumentano i casi chiudiamo le scuole, nonostante si dica che la scuola non è il motore dei contagi ma li subisce. È giusto chiuderle? Potevamo fare più tamponi? Gli studenti sopra i 16 anni, è stato giusto non inserirli tra le categorie prioritarie per la vaccinazione?
Allora, lei tocca un capitolo molto delicato che è quello della scuola. Credo che il mondo della scuola sia stato quello più tormentato durante il Covid. Ricordo che l'Italia è l'unico paese in Europa che ha dato uno stop alle attività didattiche per moltissimo tempo, più lungo di tutti. Quindi un capitolo martoriato. Le evidenze che abbiamo noi sono quelle di una scuola anche in provincia d'Arezzo che ha lavorato bene e che ha isolato i flussi, i percorsi degli studenti. Il tema non è la scuola in sé, ma tutto quello che ruota intorno alla scuola, pensi ai mezzi di trasporto pubblico locale, alle socialità che si associano al momento scolastico, che sicuramente rappresentano una fonte di contagio. Noi abbiamo attualmente in carico per la provincia di Arezzo circa 120-130 persone del mondo scolastico, di cui la gran parte sono studenti, saranno una ventina di insegnanti, e tenga conto che la gran parte di essi è in condizione di isolamento domiciliare. È chiaro che poi a questi 120 positivi si associano tutti i contatti che a loro volta vengono messi nella misura della quarantena. La domanda se era giusto chiudere o non era giusto chiudere. Allora, la decisione assunta in questo caso è stata assunta dal sindaco della città. Io credo che sia stata una misura di prevenzione utile. È chiaro che non può essere l'unica misura. Non è solo il mondo scolastico a dover garantire, a dover essere chiuso, ma anche tutte le attività connesse. Io osservo che i ragazzi a scuola non vanno, poi però il pomeriggio e la sera stanno in giro, non rispettando il distanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine. Cioè, io ho già detto altre volte, capisco la condizione di esasperazione, anch'io cammino, ho una vita personale, cammino per strada, vivo una condizione di angoscia e di esasperazione, però questo non ci deve far allentare il rispetto delle regole, il rispetto delle norme di prevenzione. Se il virus si diffonde di più, il distanziamento sociale è fondamentale, perché la sua capacità di diffusione significa che è in grado di interessare persone che sono un po' più distanti rispetto a prima. Allora, io vedo nelle piazze di Arezzo, per esempio, dei ragazzi che consumano l'aperitivo, che è una cosa bellissima, però obiettivamente si scontra con questo mondo. Quindi alla sua domanda rispondo, è vero, io credo che il sindaco abbia fatto bene a chiudere la scuola, la frequenza scolastica, non per la scuola in sé, ma per tutto quello che ne consegue. Però altrettante misure di attenzione devono essere seguite prima e dopo, perché qui non è la scuola la responsabile della diffusione, ma la scuola, essendo parte della società, è uno specchio e quindi come tale evidenzia tutte le nostre fragilità.
Cosa possiamo fare per cercare di invertire allora la tendenza all'aumento dei contagi? Nell'ultima nostra rubrica era stata ospite la dottoressa Beltrano e ci aveva raccontato, ci aveva detto: mi sento come un cane al guinzaglio, no? Non si lavora come si potrebbe, a proposito della mancanza dei vaccini. Arriveranno nuove forniture? Com'è la situazione attuale?
Vede, io credo che una guerra così importante si combatte con diverse armi e non si combatte con diverse armi. L'arma del vaccino è un'arma importante, ma in questo momento, per le vaccinazioni che abbiamo, per la tipologia che i vaccini che abbiamo, non siamo in grado di vaccinare tutta la popolazione in un tempo limitato. perché diluire la vaccinazione in un periodo di tempo molto lungo ne rende l'obiettivo raggiungimento dell'immunità di gregge un obiettivo a medio-lungo termine e noi non ce lo possiamo permettere. Tra l'altro, secondo me, la vaccinazione mette nell'immaginario collettivo di ognuno di noi di essere usciti dal tunnel, ed è vero quando però l'abbiamo fatta. In questo momento non l'abbiamo fatta, quindi oltre al vaccino bisogna obbligatoriamente fare altro. Gli unici strumenti che conosciamo sono i dispositivi di protezione, il distanziamento, l'utilizzo del gel disinfettante per le mani. Quindi è un combinato di azioni che poggiano tutte sui comportamenti individuali. Io non credo a movimenti repressivi, ne sono anche una testimonianza quello che è successo in questo weekend con le multe, no? Ormai quei ragazzi del litorale di Napoli o dei Navigli di Milano non è che avevano paura della multa, perché hanno continuato a fare come se nulla fosse. Vedere scene di polizia, accessi limitati alle zone sensibili, mi sembra che si sia sconfitto il senso di appartenenza e sia sconfitto il senso di partecipazione civica alla città. È un problema che interessa tutti, e quindi forse bisognerebbe lavorare ancora di più sul senso di partecipazione. Accanto, evidentemente, ove questo non funzionasse, a misure repressive volte a reprimere i comportamenti non corretti.
Tornando alla disponibilità dei vaccini, secondo lei è giusto sopperire alla mancanza di disponibilità in questo periodo non tenendo le scorte per i richiami e quindi seguendo un po' l'esempio dell'Inghilterra, oppure questo pensa sia un azzardo?
Allora, faccio una precisazione. Noi in Italia abbiamo mantenuto lo schema vaccinale che è stato approvato dall'EMA, che è l'ente regolatorio, quindi due dosi di vaccini per Pfizer, AstraZeneca e Moderna, con tempi diversi, ma questo è lo schema. Altri paesi come l'Inghilterra la seconda dose la farà e nel frattempo ha deciso di vaccinare con la prima dose AstraZeneca quanto più è possibile. Questa è una scelta che va al di là della sperimentazione per cui il farmaco è stato autorizzato, che deve essere deciso dall'autorità regolatoria. Non è una decisione, perché le opzioni hanno anche effetti collaterali l'un l'altro. Mi spiego meglio: se lei prende il vaccino dell'AstraZeneca e la seconda dose non la fa, la fa dopo, è chiaro che lei espone una certa popolazione a una copertura limitata. Diversamente, se lei lo fa ad alcuni completi ma non lo fa ad altri, espone questa popolazione a un rischio di ammalarsi. Quindi sono in gioco interessi che vanno al di là della semplice tecnicalità e sono scelte governative, non è un ragionamento da tecnici, questo è un ragionamento da governo.
Dottor D'Urso, c'è una nostra ascoltatrice che le chiede che cosa, di fare qualcosa anche per chi il vaccino non lo può fare, per le patologie che magari ha e non può vaccinarsi, non so se...
Allora, la risposta all'ascoltatrice è questa: Regione Toscana dovrebbe iniziare questa settimana la vaccinazione per gli ultra fragili con vaccino Pfizer-BioNTech. Ancora stiamo mettendo in moto la macchina organizzativa, quindi le persone super fragili, affette da patologie contenute in un allegato al piano vaccini nazionale, pazienti affetti da fibrosi polmonare, pazienti affetti da broncopatia cronico-ostruttiva grave, pazienti con scompenso cardiaco, ci sono anche i diabetici in trattamento insulino dipendente, questi pazienti costituiranno le prossime categorie per la vaccinazione. Poi c'è tutto il capitolo delle persone che sono affette da patologie non così gravi da essere considerate ultrafragili, ma persone con patologia. Ricordo che il vaccino AstraZeneca è un vaccino che andrà a coprire la fascia da 55 a 65 anni e includerà le persone che hanno patologie di grado medio. È una macchina complessa, io sono convinto che se avessimo disponibilità di vaccini il percorso sarebbe più facile e più comprensibile per tutti. Purtroppo la difficoltà c'è anche a capire. Abbiamo vaccinato il mondo della scuola, ma abbiamo vaccinato il mondo della scuola, personale scolastico, docente e non docente, fino all'età dei 55 anni e per le persone che erano esenti da patologia. È strano che vacciniamo persone esenti da patologia, mentre invece non vacciniamo i pazienti collegati a un ventilatore meccanico a domicilio. Perché teoricamente il piano vaccinale avrebbe dovuto interessare per primo le categorie fragili, ma le categorie degli ultrafragili potevano essere vaccinate solo con un vaccino di cui non si aveva la disponibilità. Adesso le dosi di Moderna stanno cominciando ad arrivare e quindi stiamo prendendo in considerazione l'idea, come altre regioni italiane, di vaccinare i soggetti ultrafragili. Cioè, il messaggio che voglio dare è questo: la campagna vaccinale è resa complicata dalla disponibilità dei vaccini in assoluto, ma anche dalla disponibilità di quel vaccino. A domicilio si può usare solo Moderna, non Pfizer-BioNTech. Qualche regione ha usato anche Pfizer-BioNTech. AstraZeneca fino a una settimana fa era 55 anni, persone esenti da patologia, adesso dai 55 ai 65, quindi ci troviamo di fronte a un mondo che cambia rapidamente. Sta entrando Johnson & Johnson.
Ecco, la speranza è quella. La speranza è quella che l'EMA approvi Johnson & Johnson.
Guardi, la speranza è quella perché innanzitutto è una dose. Quindi quando parliamo dei 3 milioni e 800 di toscani dobbiamo togliere la parte relativa ai bambini che non è vaccinata, tutto il resto va vaccinato, e se dobbiamo vaccinare 3 milioni e 2, 3 milioni e 3 di toscani, questi 3 milioni e 2 vanno moltiplicati per 2 se abbiamo un vaccino che ha 2 dosi. E il periodo delle dosi e l'intervallo tra le dosi è stabilito. Per cui la campagna vaccinale è complicata. Credo che la Beltrano avesse detto l'altra volta nella scorsa intervista che se noi avessimo i vaccini, fossimo liberi da vincoli organizzativi, avremmo già vaccinato le categorie ultra fragili, che vanno sicuramente più tutelate. Immaginiamoci un paziente affetto da tumore polmonare, no? Prende il Covid attacca il polmone, quindi è chiaro che è una situazione di svantaggio ed è chiaro che questa persona vada tutelata prima di tutto.
Certo, sì, la dottoressa Beltrano ne parlava a proposito della possibilità che tutta la macchina organizzativa a livello territoriale ha di fare vaccini qualora ci fossero appunto disponibilità, ma immagino in questo momento è difficile anche ipotizzare tempistiche, dottor D'Urso.
Ma guardi, su qualche suo collega in qualche testata nazionale ha fatto delle simulazioni. Ma secondo me lasciano un po' il tempo che trovano. La simulazione a cui mi riferisco io in questo momento è quella del Sole 24 Ore, che nel suo sito pubblica e dice: se i vaccini dovessero arrivare nella modalità e nei tempi di adesso, noi finiremo in Toscana il 9 agosto del 2022. È chiaro che è un'ipotesi impossibile questa, è un modo per far capire come i vaccini non arrivano. Il piano vaccini non è in grado attualmente, il piano vaccini nazionale non è in grado attualmente di soddisfare il bisogno. Ecco perché non bisogna abbassare la guardia ed ecco perché bisogna utilizzare anche altro. Se avessimo avuto la fornitura dei vaccini, avevamo messo in pista una macchina organizzativa che nel giro di un mese e mezzo, due mesi, avrebbe garantito la vaccinazione dei cittadini residenti nell'ASL Toscana Sud-Est.
Ma secondo... sarebbe stato... Prego.
Sarebbe stato anche più accettabile dai cittadini, dicendo: guarda, devi fare l'intervento di colicisti, noi non te lo facciamo, aspettiamo 2 mesi, ma in 2 mesi tutta la popolazione è vaccinata. Invece questo metodo abbastanza balordo, dettato dai tempi dell'industria e dalla condizione dei brevetti.
Esatto, a proposito di questo, in tempi di pandemia non dovrebbero essere liberi i brevetti, che ne pensi?
Ma guardi, lei mi chiede la mia idea, non certo, da direttore generale, come persona. Io sono d'accordo, anche di più. Secondo me il problema del brevetto, quindi del rispetto della proprietà intellettuale, è una cosa che trova il suo limite nell'interesse collettivo, e l'interesse collettivo prevale sull'interesse di una lobby commerciale. E non so se ci sono strumenti giuridici, io mi auguro che il governo italiano faccia di tutto per limitare questa cosa. Rendere le industrie del territorio italiano in grado di produrre vaccini, come in epoca di guerra si fa con la conversione industriale, no, si converte ma come lo abbiamo fatto per le mascherine.
Esatto.
Non più tardi di qualche mese fa, industrie anche del nostro territorio hanno riconvertito il loro business, si fa per dire, e lo hanno messo a disposizione della collettività. Allora non capisco, avendo tra l'altro nel territorio nazionale, in provincia di Siena, quindi nel territorio della Sud-Est, anche delle industrie che sono in grado di garantire questo. È una cosa, per le mie sensibilità, incomprensibile. Ma ripeto, non parlo come direttore generale della ASL, parlo come persona.
Certo. Per chiudere, dottor D'Urso, c'è in alcuni paesi chi ricopre importanti incarichi pubblici come gli amministratori locali viene incluso nelle categorie da vaccinare subito. Il sindaco di Arezzo è da tempo che ha chiesto di essere vaccinato, lamenta che nessuno gli ha risposto. Lei si sente di dire qualcosa al sindaco?
Ma guardi, io in verità al sindaco ho risposto con una comunicazione e lui mi ha confermato che non intendeva dire che lui doveva essere vaccinato. Ora, al di là di quello che intendeva il sindaco e al di là della mia risposta, sta di fatto che non decido io le categorie che devono essere vaccinate, e questo un amministratore locale lo sa benissimo. Ieri la sindaca Tanti, oggi è riportato sui giornali, la vice sindaca Tanti auspica la vaccinazione al personale del comune. Ma è certo, e io posso non essere d'accordo, certo che sono d'accordo, ma che differenza c'è tra il personale del comune e il personale delle Poste Italiane che presidiano l'attività di sportello, o il personale degli sportelli bancari? Non, ecco perché le dico, secondo me è proprio sbagliato ragionare per categorie sociali. Per categorie sanitarie sì, perché è evidente che un paziente affetto da tumore polmonare in fase attiva ha una priorità rispetto a un soggetto sano. Ma al netto di questo, fare distinzione tra categorie sociali è difficile, perché si tratta di servizi pubblici essenziali tutti. Non è che sia più importante la banca della posta, sono entrambe, fanno parte del nostro assetto di socialità, assetto civile del paese. Quindi la risposta al sindaco d'Arezzo che gli ho fornito è che io, con tutta la disponibilità d'animo che ho, certo è che vanno rispettate le regole nazionali e regionali sull'argomento, e che non mi intendo derogare, anche perché ricordo che ci sono delle indagini della Procura della Repubblica proprio per comportamenti opportunistici a favore di soggetti, non parlo della Procura di Arezzo, almeno io non ne sono a conoscenza, di comportamenti opportunistici.
Dottor D'Urso, in questo periodo quindi insomma si continua con la vaccinazione più possibile, ma è altrettanto importante l'iniziativa Territori Sicuri, il tracciamento che si sta svolgendo, inizia proprio oggi quello di Marciano, nel fine settimana sarà Lucignano. questo?
Sì, abbiamo fatto queste iniziative Territori Sicuri, è un'iniziativa di Regione Toscana, ma la Sud-Est vi ha aderito con particolare entusiasmo. C'è stata Chiusi nel territorio della provincia di Siena, abbiamo fatto Chiusi della Verna, abbiamo fatto una Sansepolcro, sono tutte cittadine in cui osserviamo un aumento particolare del numero dei casi positivi ed è un metodo che serve per tranquillizzare le persone, per far capire che facciamo un'attività di prevenzione attenta, mirata sul territorio, e i risultati, le devo dire, non tardano ad arrivare. La situazione che avevamo in un paese del Senese, in una cittadina del Senese, dopo l'attività di screening, mi riferisco a Monteroni d'Arbia, dopo l'attività di screening e i numeri importanti adesso sono calati. Sansepolcro, per esempio, ha sia pure con restrizioni aperto le scuole. Certo. Quindi l'attività è efficace, è chiaro che si basa sulla adesione volontaria dei cittadini allo screening, non sempre osserviamo, ora mi riferisco a qualche cittadina, non sempre osserviamo una grande disponibilità a fare queste cose, però credo che questa sia la strada giusta, quello di sapere, lei sa che i capisaldi miei della direzione aziendale sono testing e tracing, il tracciamento e il testare, poi si aggiungono le vaccinazioni.
Il tracciamento è stato un po' il fiore all'occhiello della sua azienda e sono stati ottenuti grandi risultati.
Sì, siamo in grado di tracciare il 100% dei casi del giorno precedente e siamo in grado di fare un'attività attenta sui contatti, ma guardi che il risultato è una lotta contro il tempo, ricorderà prima che per avere un risultato di un tampone molecolare passavano giorni, adesso il risultato arriva il giorno dopo, però abbiamo investito, comprato tecnologie, acquisito personale, sì. La macchina si è messa in moto, ora mi dispiace banalizzare in termini di costo, ma tutta l'operazione è costata l'anno scorso 80 milioni di euro in più rispetto al bilancio tradizionale dell'ASL Toscana Sud-Est. Quindi c'è stato un grande investimento di risorse e tutte le intelligenze a disposizione dell'azienda, non solo i clinici puri, quelli che si occupano di malati in fase acuta, ma anche i laboratoristi, tecnici di laboratorio, tecnici della prevenzione, tutti hanno lavorato e stanno lavorando per garantire un impegno massiccio, cioè noi siamo stati travolti da questo fatto e chi dice che non eravamo pronti ignora il fatto che nessuno può essere pronto a una situazione del genere. Io scherzando dico a qualche amico impiegato di banca, dirigente bancario, dico: ma se la mattina da te si presentano 1000 persone agli sportelli, cosa fai tu? Ci si meraviglia perché l'ospedale fa difficoltà a fare le attività, ma noi abbiamo pazienti ricoverati che devono essere tracciati, mi sembra che oggi abbiamo complessivamente circa 100-150 pazienti ricoverati nei due ospedali della Sud-Est, sono 150 pazienti che occupano dei letti e assorbono risorse, pazienti che se non c'erano avremmo potuto utilizzare quei letti e quel personale per fare altro, non è che gli ospedali ubbidiscono alla regola dell'elastico, sono contenitori e rigidi.
Bene, io ringrazio davvero molto per la disponibilità il direttore generale Antonio D'Urso. In chiusura, direttore, raccomandiamo ai nostri ascoltatori di continuare ad avere pazienza e a rispettare quelli che sono le regole anticontagio.
Sì, esattamente sì, mi raccomando, rispettiamo tutti, né per primo mascherina, distanziamento sociale, cerchiamo di evitare comportamenti inopportuni. Io capisco che si ha voglia di andare a pranzo e a cena con i nostri amici, noi abbiamo isolato delle forme per esempio di brasiliana, non in provincia di Arezzo, nella festa del cinghiale, in una festa del cinghiale o in una festa del maialino. Allora sono delle cose che anche a me piacerebbe fare, però se si è modificato il Festival di Sanremo si possono modificare le nostre abitudini anche per questa volta.
Grazie direttore, buon lavoro.
Grazie dottoressa, grazie a lei, buongiorno ai suoi ascoltatori.